We are the new Americana. Cigarettes. 18:29, la Lia che preme per essere ammessa. Ammettiamola a questo punto. Ti ammetterò. Cosa devo fare?
Eccomi, stata durissima oggi tornare a casa, eh?
Per il traffico?
Mamma mia,
non ti vedo, cara. Mostrati.
Io ti vedo.
Lo so.
Io ti vedo.
Anch'io mi vedo. Mostrati in tutto il tuo splendore.
Proviamo così?
Ma si può. Voi sapete, sarà... Oh, quanta luce oggi, Lia. Che meraviglia. Se poi facessi anche un passettino indietro, io ti vedessi proprio almeno dalla testa al mento, non dico tanto.
Ma sei pignola,
cioè, ma voi non... Allora, vi chiedo, avete presente quando vi chiama vostra madre o vostra zia che col FaceTime però si tiene il telefono davanti alla faccia così e voi vedete solo i peli del suo naso? Ecco, io della Lia vedo solo la fascia... sopra le sopracciglia e sotto al naso, perché ce l'ho proprio qua. Questa cosa mi destabilizza, va bene? Non mi mette a mio agio. Ecco. Benvenuta, cara. Quanto tempo? Quanto tempo oggi, eh?
Ormai vedo più te che mio marito.
Beh, tra l'altro non sarebbe neanche male, ecco, come cosa, nel senso che insomma adesso vabbè, con tutto il bene che gli vogliamo a Pinazzi, però io, ecco, sono un'altra roba, no?
Sicuramente.
Mamma mia, una battuta, non si può fare una battuta. Comunque volevo ringraziare lo stagista che finisce il suo stage, perché ha portato i cannoli e ne sono rimasta, perché io sono sempre l'ultimo a ruota del carro, raga. Dovete capire che quando in azienda succede qualcosa, tipo uno va in pensione, lo stagista finisce, porta le paste, i tramezzini, le pizzette, le cose, parte dalle 8 del mattino, vengono fumate via tutto e quando sono le 18 ormai è finito tutto. Oggi ho beccato due cannoli e quindi mi sento già molto fortunata.
Sono lì dalle 8 del mattino, sono Vale, lì... non mangiarli, Vale, no! È caldo, no!
Cazzo, è vero, la ricotta è andata, raga. Ma uno l'ho già mangiato, non ho resistito. Morirò?
No, però...
Però, conseguenze, va bene, non diciamole.
Brucerà il sedere.
Dunque, come stai, cara, da tutto questo tempo che non ci vediamo?
Stanca.
Raccontaci un po' di quello che hai fatto dopo che ci siamo salutate, così i nostri ascoltatori possono capire al meglio quella che è la tua fantastica professione di educatrice cinofila.
Niente, sono andata a lavorare su un cagnolone, uh-huh, al parco locale, che è un cane che non sa stare in mezzo alle persone, non sa stare in mezzo ai cani, non sa stare in società.
Okay.
E sto lavorando sul fatto che lui riesca a starci senza sclerare.
Uh-huh, uh-huh. Cioè proprio lui solo casa e campi deserti, cioè campi...
Ma neanche, va, si innervo, poverino, un cane che probabilmente ha avuto una fortissima deprivazione materna e va in frustrazione e sbattimento per tutto, ma per tutto, ma anche con... Cioè, se i proprietari discutono, lui sclera e sta malissimo.
Ma perché lui è nato in circostanze un po' più selvatiche, quindi poi è stato lanciato in società o è caratteriale e basta?
Ma in realtà non si capisce bene la sua storia, nel senso che loro l'hanno trovato vagante, probabilmente abbandonato, perché uh-huh, chi l'ha mollato probabilmente sarà già reso conto delle problematiche e basta. E quindi dopo, poi praticamente questo cane è stato trovato in Abruzzo,
okay,
e cercava casa e questi si sono messi una mano sul cuore, l'hanno adottato e niente, poverino, però è un attacchione, poverino, ha un sacco di difficoltà, cioè si va in sbattimento davvero per tutto. Cioè, c'è stato un giorno che abbiamo incontrato un bulldog francese che per qualche motivo l'ha messo in difficoltà, ha passato ma veramente 10 minuti a urlare come un'aquila.
Oh, come signora, se lo stessimo sbozzando. Gli è venuto, sì, un po' l'equivalente di un cane di un attacco di panico.
Sì, ma più che panico, la propria eccitazione estrema, da non sai quando non ti sai controllare.
Oddio.
Quei bambini iperattivi che non riescono a fermarsi, una roba così.
Sì, comunque rimane il fatto che c'è, cioè, tutto questo caratteriale, ma anche perché non era mai stato proprio in nessun modo abituato a questo, giusto, più o meno. Cioè...
secondo noi no, ma sai, vai a capire che caspiterina gli è successo prima che venisse ritrovato in mezzo alla strada.
Certo. Capito, amici, quello che fa la nostra amica Lia Vegani non è mai il banale Sitz, Fritz... Cioè, quelli, i famosi esercizietti che a volte anche un po' così per divertimento troviamo, no, sui video di YouTube, eccetera, che possono anche starci, sono più uno strumento, ecco, in alcuni casi di educazione, correggimi se sbaglio, cioè nel senso che...
No, giustissimo.
Una volta che tu hai capito, dopo aver studiato il caso, qual è la problematica a monte del canetto, a proposito, per esempio, per lui, oltre che con calma e pazienza e gradualmente introdurlo a queste situazioni, ci sono degli esercizi che i suoi umani possono fare con lui a casa per agevolarlo tra una tua...
Ma allora, con lui stiamo lavorando tantissimo sulla calma e devo essere sincero, ho lavorato anche sul fare che lui mordeva anche.
Ok.
Cioè lui voleva ottenere qualcosa... E le mordeva, ma non era un morso da aggressività,
no, okay.
Era un morso da uno che non sa come altro dirti quello che ti deve dire.
Certo, certo.
Però devo metterci un freno, perché sto cane vive con tre donne, quando sono arrivata
calmare.
Io erano piene di lividi, non riuscivano a mangiare in sua presenza, insomma...
Mamma mia, poverette loro e poveretto lui che non riusciva a gestirsi in nessun modo.
Niente. E quindi gli ho fatto tenere un guinzaglietto all'interno di casa, semplicemente perché non potevano prenderlo per il collare perché le mordeva.
Cazzarola.
Quindi ho lasciato un guinzaglietto al traino e quando lui sbroccava lo dovevano prendere per il guinzaglio, metterlo un attimo fuori, lasciare che lui scaricasse con l'abbaio, con l'attacco di nervi suo. E poi quando rientrava nei ranghi poteva rientrare. Piano piano queste crisi isteriche, tra virgolette, sono durate sempre meno e adesso sono quasi scomparse, nel senso che dentro casa ormai lui è sereno, non ha più reazioni forti, ha imparato a decomprimere, ha dei masticativi a disposizione per scaricare la tensione, cioè pian piano sta trovando le sue strategie.
Sì,
grazie
sì,
al cielo,
sì.
Non sono più loro il suo masticativo preferito.
Conosco bene anche questa di problematica. Devo dire che anche la panda in questo fin da piccola si è... Cioè, poi faceva anche altre cose, però il bastone, quello dell'albero del caffè, è uno dei suoi prefe. A volte quando ho gente a casa, che lei magari anche conosce, no? La vedi che proprio mi guarda, come dire, ma porca miseria, ladra, ma chi cacchio ho invitato a casa... E va a prendere il bastone e va a cuccia col bastone. Questo è il suo modo per dire va bene, mi sfogherò così. Cosa dobbiamo fare? Dunque, continuiamo poi a parlare sempre di cani e canetti con la nostra Lia Vegani. E intanto ci ascoltiamo Tiziano Ferro con Destinazione Mare. Torniamo subito.
Per il tempo ed il bene che io ti ho donato. Resta solo che mi...
18:40, Lia, ti vedo disperata, una donna distrutta da questa giornata, cioè...
Mamma mia, i primi calli mi uccidono.
Tra l'altro, hai presente quella felpa che hai detto... Ah, quindi...
Era mia? Sì. Pensavo di averla persa, meno male.
Okay. Con tanto di buco nella tasca e me ne sono accorta perché... È uguale a quella che avevo io stamattina, quindi nella fretta di venire in radio volevo mettermela qui intorno alle spalle... L'ho girata, l'ho infilata, ho messo le mani nella tasca e c'era un fazzoletto moccicoso.
Scusa, è la mia tasca, mi devo chiedere scusa che mi frughi anche nelle tasche.
Ma ho capito, ma non me la lasciare a casa mia, no? Scusa, le fazzoletto...
No, è la mia, allora l'ho lasciata lì.
Insomma, non avere neanche la contezza... che non so se è la parola giusta in questo caso, ma l'ho sentita l'altro giorno in un podcast e mi è piaciuta molto, di qual è la tua felpa e quale no.
Neanche tu, evidentemente. Hai detto che era la tua.
Oh, ragazzi, oggi il nostro incontro è stato un roller coaster di emozioni. Siamo state...
Mamma mia,
sull'orlo di...
È quello che mi...
Esatto, siamo sull'orlo di pianti entrambe.
Isterici e nevrotici.
Solo che... purtroppo, ahimè, per come è fatta la vita, non si ha mai tempo, no, di abbandonarsi proprio, tipo, ah, oh, vabbè, stiamo
no,
qua.
No, ma adesso io ho deciso che ce lo prendiamo, Vale, sia io che te, ne abbiamo bisogno, tutte e due.
Va bene, per piangere, tempo per piangere.
Sì.
Dunque, scusate, ho bevuto...
Brava, idratati che ti servirà.
Un goccino d'acqua. Allora, dato che appunto il nostro meraviglioso articolo oggi vi va bene perché non parliamo di cacca, perché il vostro destino sarebbe stato parlare, sentire parlare noi di cacca e del rapporto dei cani con la cacca. Ma presto succederà lo stesso, nel senso che l'articolo che deve uscire è quello. E però, dato che non è ancora uscito, lo serviamo per quando sarà uscito e lo potrete leggere, quindi poi noi potremo approfondire la questione. E più avanti ancora ci sarà proprio la puntata del podcast sempre su questo argomento. Nel frattempo, quindi, la buona nuova è che sono nati dei cuccioli di una razza di cani che era quasi scomparsa, e devo ammettere che sono bellissimi. Lo voglio.
Alla fine sono degli spaniel riccioli, sono cani d'acqua questi.
Sì, li abbiamo imparato nelle varie puntate su Memoria di Razza, che il pelo così...
Brava, Vale!
Grazie. Ma anche oggi t'ho stupito, con la cosa di Mangimi, di la verità. Ma io t'ascolto, sei tu che non ascolti me. E con il pelo riccio, i cani, non è mai un caso, madre natura non fa mai le cose per caso, aiuta all'idrorepellenza, immagino, no? Che sia quella la natura.
Sì, protegge la cute.
Esatto.
Dall'acqua.
Quindi nascono questi cuccioli di Wetterhound, giusto? Wetter sarà...
Sì, è lo spagnol olandese, giusto? Se non
sì,
sbaglio.
Sì, non so se è wet, forse è wetter addirittura, che sarà da bagnato, wet bagnato.
Mm-hmm, sì, secondo me sì, può
Ci
essere.
Riferiamo alla recente cucciolata del Regno Unito, 8 esemplari appartenenti alla razza canina tra le più rare, e questo significa solo una cosa, che costano di più sostanzialmente.
Ma non è detto, perché se nessuno li vuole poi te li lanciano.
Beh, dai, scotelli.
Però c'è il vantaggio che i cani riccioli teoricamente hanno poca lana e quindi perdono poco pelo.
Sono tra quelli giusti, tra virgolette, per chi soffre d'allergia? Quella roba,
allora,
lì?
Questo nello specifico sai che non lo so, mi devo documentare. Però belline, visto che ho occhi azzurri.
Beh,
quando sono,
raga, googlateli perché fanno impazzire. Sono, allora, marroni pezzati di bianco in alcuni casi, e con questi occhi azzurri. Ma rimangono azzurri gli occhi?
No.
Ah, no,
diventano,
okay,
marroni come quelli della mamma.
Ok. Insomma, la razza Wetterhound, che sì, esatto, deve essere il tedesco di wet, bagnato,
ma
hound.
D'acqua, tipo.
È
sì.
Brava, esatto. Ci manca la D di hound, però è hound, è la stessa radice della parola. È stata registrata il 5 aprile e rappresenta la prima mai avvenuta nel Regno Unito. Con i suoi 8 cani triplica la popolazione di Wetterhound. Cioè, quanti erano?
È
2.
È abbassa drasticamente anche l'età media, direi.
Esatto. Adulti raggiungono un peso che va tra i 25 e i 35 kg, sono ostinati, riservati e tranquilli, come vengono descritti, come tradizionalmente usati come cani da caccia per catturare la piccola selvaggina, e infatti gli uccelli acquatici sono completamente a proprio agio in acqua. Vegani, 10 lode. Aspetta, vabbè.
Che vuol dire 10 lode?
Eh no, che l'avevi detto che erano acquatici. Effettivamente confermavo quello che tu dicesti. Dopo che i Paesi Bassi sono stati occupati nel 1940 dai nazisti, il numero di cani è diminuito in modo molto drammatico. Quindi il Dutch Club ha avviato uno speciale programma di allevamento per assicurarsi che la razza dei cani fosse preservata. La coppia che ha accolto l'allegra cucciolata aveva acquistato la sua prima femmina di Wetterhound, Afke, nel 2020, dopo aver cercato in tutta Europa un maschio adatto per fare i cuccioli. Sono finalmente riusciti nell'impresa. La scelta è ricaduta, pensa che responsabilità, Afke e Yappi. il padre e la madre. Un cane di 6 anni residente in Olanda occidentale. Insomma, si sono, c'è stato questo, tutta questa ricerca, sto networking. No, altro che no, Lia, senti un po'. I padroni stanno selezionando personalmente gli aspiranti padroni dei cuccioli. Cioè, mica, non te li tirano mica tanto dietro, perché desiderano darli in mano a persone che non solo amino e rispettino gli animali, ma che siano intenzionati a proseguire l'opera di ripopolamento della rara razza Wetterhound. Aiuto, che carini, raga, sono troppo carini. Anche la mamma è bellissima, si intravede nell'ultima foto. Quello va bene per il mio branco?
No.
Ti ho anticipato. Tanto, tanto cuccio di nessuno va bene per mio branco. Abbiamo stabilito questo, no. Quindi mi rassegno miseramente.
La mamma può andare bene per il tuo branco.
Eh sì, me la danno a me la Afke, che è appena diventata la
Afke.
Eh?
Afke.
Afke si chiama.
No, Afke ho detto.
Esatto.
Siamo salutati. Che è una nostra ascoltatrice.
È una nostra ascoltatrice che tra l'altro è appena diventata, cioè, simbolo della della salvezza della sua razza, cioè, capito? Mica un cane qualsiasi, mica come i miei che davvero ti tirano dietro. Torniamo dopo la pubblicità, rimanete con noi. I'm so fancy. I'm sorry, tell me what I gotta do. No, I can't let go. It's chemical. E anche Post Malone è un po' come un cane che dice: no, non posso lasciarla andare, è una cosa chimica, come quando loro annusano qualcosa di particolarmente gradevole che a noi fa schifo, ma loro non lo vogliono lasciare andare. Cosa ne pensi?
Yeah.
Era solo per collegarmi alla canzone, ma sì, insomma, diciamo, non era proprio un nesso strettamente sensato. Andiamo avanti con le notizie sui cani e qua una domanda che probabilmente tu ti sarai trovata a rispondere spesso e volentieri a qualche umano, qualche padrone, qualche proprietario di cane, e alla quale io, se ti conosco un po', so già che tu hai risposto: dipende. La domanda è perché i cani mettono le orecchie all'indietro? E la risposta è:
dipende.
Amici, se voi solo sapeste quante volte me lo sono sentita dire, ecco, lo so, ho imparato a memoria.
Ma scusa, ma è una domanda sciocca.
Non è una domanda sciocca, è come dire:
perché hai sbadigliato?
Perché ho sonno.
Perché ho sonno, perché ho fame, perché sono annoiata, perché ho mangiato troppo e voglio andare a paglia.
Che però è come dire
perché
che ho sonno.
Canti, perché sono allegra, perché stamattina ho sentito col mio figlio le canzoni di Lully Pumpkin che mi trivellano il cervello e quindi non riesco più a farne a meno. Hai capito? Ogni cosa va sempre contestualizzata prima di dargli un significato.
Certo, però devi capire che noi esseri umani non educatori cinofili, quando vediamo il cane, è come quando, inizialmente si intende, è come quando vai in un paese straniero, no? Che cerchi di orientarti e senti questa lingua che non conosci, che nel caso del cane è come si muove nello spazio, il suo corpo, come muove coda, orecchie, corpo, eccetera, e provi a individuare i primi idiomi familiari. So, vai in...
Guarda, l'unica posizione inequivocabile delle orecchie del cane è l'orecchia a tortellino del cane colpevole.
È vero.
Fateci caso, quando il vostro cane ha fatto una cazzata e sa di averlo fatto, le orecchie prendono una posizione caratteristica, piegate a 90 gradi se stesse. E poi di nuovo ripiegate di nuovo, proprio come un tortellino.
E senti, ma sì, ho presentissimamente presente.
E quella posizione lì la prendono solo quando hanno fatto una cazzata.
Ecco, ma tu mi stai dicendo quindi che loro sanno cosa, cioè provano il cosiddetto senso di colpa?
No, quello si chiama "oh cacchio, mi hanno sgamato".
Cioè è più tipo "ho fatto una cosa che non dovevo fare".
Sì.
Che però
è più "dai, non ti incazzare".
Sì, perché esatto, la linea è molto sottile tra il ho fatto una cosa che non devo fare, oddio, ho fatto una cosa che non dovevo fare.
Sì.
E loro però, grazie al cielo, cioè, non essendo...
Io quando torno a casa e Poldo mi accoglie con l'orecchia tortellino,
ha mangiato...
io so che ha culato qualcosa, sì.
La panna
oppure
sempre...
se torno a casa e la caglia e l'orecchia tortellino, la vuol dire che l'ho beccata che stava dormendo sul divano.
Ah, ok, ok. Sì, allora idem Tano quando è stato sul divano, o la panda quando, dato che Tano è più noiosetto, mentre lei tu le metti la pappa giù e la divora anche troppo velocemente, lui ha questa abitudine di aspettare. Lui deve aspettare, si mette a cuccia, guarda la ciotola come a dire io non ne ho bisogno, sappilo. Poi quando si calmano tutte le acque, la panda ha finito di mangiare, io sono lì magari sul cellulare perché parliamo della colazione, allora si prende e vai. Quando io mi scordo e vado a fare la pipì o metto a posto in casa, la panda agisce come un ninja, fuma via i croccantini di Tano e quando io arrivo ha le orecchie a tortellino, proprio.
Esatto, esatto.
Sì, 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 sì. Dunque qua... Dimmi.
Nei cani con il padiglione auricolare dritto, tipo i pastori tedeschi,
sì,
diventa un po' più che un'orecchia a tortellino, diventa un alettone laterale.
Sì. È vero. La cosa divertente, infatti, della panda è che ne ha uno così e uno cos'ha. Ed è una combo mortale perché uno va di là e l'altro si attorciglia. Ma perché le tirano indietro, dice l'articolo. Insomma, qua fa giustamente, allora, dato che tu ci tieni ed è giusto, anche l'articolo che avevo trovato fa una distinzione, cioè difficile leggere perché le orecchie sono diverse, perché dice per esempio abbiamo orecchie come quelle del pastore tedesco che sono diverse da quelle del Labrador, che a loro volta sono diverse da quelle del Bloodhound e così via. Un cane può comunque usufruire sia della mobilità dei padiglioni auricolari anche per orientare meglio verso l'origine del rumore, è vero questo? Cioè, al netto di cose che stanno succedendo, cioè in un momento di quiete, effettivamente è molto distinguibile che come una parabola, se tu senti un rumore, a parte che loro lo sentono prima, ma se senti un rumore loro rotano le orecchie in direzione del rumore. Però quello non sì, è comportamentale, ecco, quello è proprio fisico per agevolare l'ascolto.
Esatto, sì, cioè, sì, esatto, orientare, ma quello lo fanno un sacco di specie animali.
Sì, sì.
Noi siamo tra le poche specie che non possono orientare il padiglione auricolare.
È vero, adesso che mi ci fai pensare hai proprio ragione, pensa quanti limiti. Poi, se non sbaglio... ma non mi ricordo, avevo letto anche una cosa sul fatto che le nostre orecchie si trovassero diametralmente opposte, non so come dire, cioè in testa al cane non sono proprio, capito, cioè, possono tra virgolette comunicare tra di loro, non so come spiegarti, mentre le nostre proprio zero.
Non ho capito.
Cioè che in tanti animali se le ruotano... le possono ruotare in tutte le direzioni, mentre le nostre effettivamente la destra può udire solo da un centro in poi a destra e la sinistra solo da un certo centro in poi a sinistra. Vabbè, cioè, il nostro udito è limitato rispetto a quello dei cani, questo volevo dire. Eccolo,
brava.
Grazie. Per esempio... ecco, la cosa di tirarli indietro perché sono arrabbiati non è detto, perché nell'articolo per esempio spiega che possono essere anche questioni di aerodinamicità. Per esempio i levrieri lanciati all'inseguimento di una preda con le grandi orecchie vengono tenute quanto più aderenti possibile alla testa verso la nuca. Quella postura in quel frangente favorisce la penetrazione dell'aria. Cioè non c'entra neanche lì con un discorso comportamentale. Pronto?
Ci ho persa un attimo, non discorso, anche lì con un discorso comportamentale.
Sì, non c'entrano con il loro umore o cose del genere, è proprio un assetto da corsa.
Sì, sì, in realtà il movimento delle orecchie del cane appunto può sia voler captare meglio alcuni rumori e tra l'altro mi fanno sputtanare quando gli parli e girano la testa come se ruotando il cranio capissero meglio.
Sì.
Io li prendo in giro e dicono che devono far fare contatto al neurone quando fanno così.
È vero, è vero. E anche quando ci sono quei giochini da smartphone o da smart TV, no? Che ti dicono prova a usare questo suono e vedere la reazione del tuo cane. E loro tic, così con la testa per sintonizzarsi verso e comprendere meglio la provenienza del suono. Bene, bene, bene. Sono le 19.02, quindi dobbiamo fare il nostro solito break dell'ora. Tu vai eventualmente a metterti avanti con i lavori di familiari che ti spettano e quando torniamo facciamo l'adozione, va bene?
Yes.
Grazie, rimani lì. Anzi, anche voi, mi raccomando, rimanete lì. Torniamo subito dopo. Ciao. Okay, I'm ready in my DM. Shake it up now. Ah, ti ho svegliato dal tuo torpore, eh? Come fai a torpire durante The Rock? Ah, c'è lo spritz. Abbiamo spiegato tutto. Qua c'è della bevanza. Bentornati amici e amiche, mercoledì 31 maggio, di nuovo a Mani di Protagonismo, sulle frequenze 102 e 104 di Radio Parma, ma in compagnia di Lia Begani, la nostra, ho scoperto oggi, educatrice e rieducatrice cinofila, giustamente, perché a volte deve intervenire sul danno fatto da altri.
Sì. Ai noi.
Che però il mercoledì sera lo sceglie come giorno deputato allo spritz time durante il collegamento con noi. È così, raga.
Ah, sai che stasera, guarda che marito. Stasera mio marito è tornato a casa con i bambini trafelato, ma si è preso su e ha fatto uno spritz e me l'ha portato.
Oh, che carino.
Un uomo da sposare se non fosse già sposato.
Esatto, esatto. E tra l'altro volevo dirti, ma non ti
con un'altra che salutiamo. Che ciao.
Buonasera. Che ho scoperto nei ricordi del mio iPhone una di quando venivi in studio, in radio, prima di avere troppi figli, troppi cani e troppi impegni. E ti ho sgamato a ballare una canzone tipo di
Despacito.
Abbiamo il video ancora.
Tu con la stronza della Deborah mi avete sfottuto
per mesi. Dunque, non è uscito l'articolo solito della Gazzetta che dovrebbe uscire il lunedì, quindi siamo un attimo in ritardo. Allora, oggi non abbiamo approfondito giustamente l'articolo che non è uscito, perché non è uscito, e abbiamo invece letto un paio di notizie riguardanti comunque i cani che sono state carine, ma è arrivato il momento dell'adozione settimanale.
E prova a dire che vi voglio far adottare?
Ben.
Bravi.
No raga, ve lo beccate sì. Forever finché non lo portate a casa, è inutile.
Vedete voi.
È una minaccia.
Mano, 2 anni, ragazzi, per me è veramente un gran cane, sensibile, attento, è un po' spaventato dalla vita, ma ci si può
ma
lavorare.
Ma chi non lo è? Chi non lo è?
Appunto, ha bisogno di un compagno che sia con lui e che abbia voglia di fare un po' di cose con lui. Lui è proprio il classico cane bellone. Lui è uno di quei cani che capisce di cosa hai bisogno. Dove cacchio ve lo trovate un altro così?
Però prima di capire di cosa hai bisogno bisogna dargli sicurezza, giusto?
Sì, però io ad esempio lo utilizzo anche con gli altri cani ogni tanto e lui proprio è carino, se un cane lo richiamo lui non torna lui me lo va a prendere, è carino, ragazzi non ve lo perdete, se avete una bella femminona, apertona, stupidona, scioccolona che va verso tutti, lui è il compagno ideale perché vi smorza un po' lei e lei apre lui, venite a conoscere, è bello come il sole,
è bellissimo. Bianco. confermo, adesso poi vi metto
bianco
qualche
bianco, va di moda quest'anno,
con l'estate il bianco è perfetto. Adesso mi mandi qualche foto, la rimetto su anche nelle mie storie di Instagram. Lo troviamo da Monica Codega e il numero è
brava,
lo spritz ha cominciato a fare effetto, raga.
No, sai cosa ha cominciato a fare effetto? I discorsi che abbiamo fatto oggi sono affaticatissimi.
Ma tra l'altro sai
allora,
Vai, vai.
Altro, sai?
No, te lo dico via messaggio questo. Vai, vai.
Scrivi, scrivi, intanto che io leggo il numero, scrivi. Allora, vi chiamate Monica Codiga al 340-761-6994. Ve lo ripeto, 340-761-6994. Se non vi risponde, mandatele un messaggio. Gli dite che la Lia vi ha detto che volete adottare Ben.
Sì.
E che è vero, perché lo vorrete adottare. E lei vi richiamerà.
E lei vi richiamerà. Perché giustamente è anche un po' impegnata, ma per questo si prodiga. Io vi do appuntamento se volete sentire la sapienza e la conoscenza della nostra Lia al podcast, di cui sono già disponibili 3 puntate. Domani esce la 4ª. Lo trovate su Spotify, Apple Podcast, tutte le piattaforme che distribuiscono podcast. Seguite sui social Compagni di Branco e Lia Begani. Detto questo, ti lascio alle tue celebrazioni familiari, salutami tutti e tante care cose. Ah, sì, 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 ti mando un messaggio. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Amici, noi invece ci spariamo un blanco con Mina, comunque don't worry perché rimaniamo insieme fino alle 20 e poi stasera c'è Chi l'ha visto, ragazzi, mi ero quasi dimenticata di questa cosa. Italo Disco, i The Colors, un pezzo un po' diverso per loro, però ci sta, no? Ogni tanto rinfrescare, cambiare, dare una mano di pittura alle pareti. Dunque, noi apriamo adesso la nostra rassegna stanca, perché abbiamo iniziato subito con Compagni di Branco e quindi se normalmente la facciamo in apertura del programma, l'abbiamo posticipata ad ora. E proprio lei, che sarà tra l'altro a Parma, penso nel weekend, all'Euro Torri, per presentare l'album o comunque firmare copie dell'album nuovo, non mi ricordo, ho letto la notizia, forse c'è proprio anche la pubblicità in radio. Parliamo di Elettra Lamborghini, che dice mi sento in colpa a guadagnare più di un medico. Ci sono dei medici che però guadagnano molto bene. No, capisco perfettamente quello che vuole dire, e devolvesse, no? Allora, X Factor, ed è una ricetta che promette bene. Se ho capito, se vedo bene, vedo come al solito una sola donna in giuria, però confermata la Michelin a presentare, e torna Morgan, che torna spesso, torna a volte e torna, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez, confermato anche quest'anno. Poi Festival di Cannes, il cappio al collo per protestare contro il regime iraniano, ha funzionato? Chi lo sa? La cantante Sia, ho ricevuto la diagnosi di autismo e finalmente mi sono sentita libera. Questa è una cosa che molti di noi che hanno più o meno gravi patologie legate alla salute mentale provano quando finalmente gli viene detto: oh, guarda che non stai, no, perdendo completamente la brocca, hai questo. Grazie. E Sia non è di primo pelo, Dunque, Gustav e Carina di Sayen Wittgenstein Berleburg, genitori a 54 anni tramite maternità surrogata. E ancora, Euridice Axen, la seduzione, io come Bridget Jones. Al Pacino, papà a 83 anni, in arrivo il quarto figlio, saranno contenti gli altri tre. E Disco Paradise, Annalisa insegna a Fedez e gli Articolo 31 la coreografia, e il risultato è tutto da gustare. Ancora Nuova Zelanda, la compagnia aerea nazionale, peserà anche i passeggeri. Non benissimo, raga, non benissimo. Cibo funzionale, i ristoranti in Italia per provarlo. E poi trovato il corpo di Denise Galatà, caduta nel fiume Lao durante il rafting. Ma c'era la notizia anche nel GR. Istituti penitenziari, il 2022 è stato l'anno con più suicidi di sempre. Uff, quante belle notizie. Dai servizi sociali alla Casa del Sorriso, i racconti delle ragazze che hanno trovato una nuova vita. Io Innanzitutto non so cosa sia il cibo funzionale, perché per me tutto il cibo è funzionale, nel senso che ogni cibo ha la funzione di sfamarmi. No, a parte gli scherzi, secondo me, se chiediamo per esempio alla dottoressa Giulia Biondi, che io amo perché lei giustamente sfata tutti i miti, tutte le leggende metropolitane di se bevi 7 bicchieri d'acqua col limone la mattina perdi 6 kg, lei vi direbbe che tutto, no, il cibo è funzionale, cioè nutre, punto. Però scopriamo insieme quindi cos'è il cibo funzionale. Sarebbero quegli alimenti, ingredienti, scusate, che hanno uno specifico effetto positivo su alcune funzioni del corpo. E qua sento già puzza di fuffa. Sulla salute, sul benessere, e possono anche contribuire a ridurre il rischio di contrarre malattie. Questi alimenti funzionali si presentano quindi come cibi ottimi da inserire nella propria alimentazione per prendersi cura di se stessi. Per esempio i superfood trendy, ovvero le tendenze di quest'anno che racconta Cibo Crudo, che è il principale brand italiano di cibo plant-based e crudista, che ha sovrapposto i trend di TikTok e Instagram con gli studi scientifici, gli argomenti più dibattuti. Scopre che nella dieta degli italiani hanno fatto il loro ingresso alghe, erbe ayurvediche e grassi buoni. Infatti cibi crudi o che sono stati sottoposti a un processo di manipolazione a temperature non superiori ai 42 gradi preservano le virtù nutrizionali. Raga, non ci sono grassi buoni e grassi cattivi. Ci sono grassi saturi, grassi non saturi, ma nessuno di questi è buono o cattivo. E se non la capiscono che a continuare a dargli un'accezione morale al cibo ci massacrano. Ah, vediamo quali sono gli ingredienti funzionali. Frutta e verdura sicuramente, e dai, costa, no? Cosa che la frutta e verdura sono appunto buone e le altre cose sono cattive. Quando si parla di dieta corretta si sottolinea l'importanza di assumere determinate porzioni al giorno di questo tipo di alimenti. Un esempio è il pomodoro, che ha un potere antiossidante grazie alla presenza di licopene, o carote, zucche e altri alimenti che contengono il beta-carotene, anch'esso antiossidante e fonte di vitamina A, contribuendo a preservare la salute della pelle. Altri alimenti funzionali sono, ad esempio, lo yogurt. Ma perché? Chissà perché gli alimenti funzionali assomigliano tanto a quelli che troveresti in una dieta qualsiasi becera di un giornale qualsiasi da comprare in edicola, dove scrivono: è arrivata l'ora della prova costume, hai mangiato gli ingredienti funzionali? Ecco come perdere peso con gli ingredienti funzionali. Ma vaffan bagno. Io vado al mare lo stesso. Pesce, ovviamente, come in tutte le diete dagli anni 85 in su. Gli impianti acquaponici per ridurre il consumo di acqua. Ok, questo è più interessante perché parla di coltivazione sostenibile. Sono diversi ristoranti che propongono un'offerta attenta alla proprietà benefica dei contenuti nei piatti. Un tipo di cucina sostenibile a basso impatto ambientale. Per esempio, le cucine con materie prime coltivate utilizzando un impianto acquaponico, ossia un sistema innovativo di coltivazione di insalata, rucola, senape, mizuna, spinacio, pak choi, acetoselle ed erbe aromatiche, che permette di ridurre i consumi di acqua evitando anche l'utilizzo di prodotti come diserbanti e pesticidi. E questo l'ho visto, è un servizio su questo ed è fighissimo. Cioè, allora, ovviamente, come in tutte le cose, le aziende agricole che vogliono fare questo tipo di coltivazione devono investire un capitale enorme all'inizio, perché è vero che poi viene ammortizzato, è vero che poi a lungo raggio viene assolutamente assorbito da poi i guadagni, anche perché poi i costi sono ridottissimi. Il problema è l'inizio, cioè lo Stato interviene e fa anche lì degli incentivi per le aziende di mettersi, no, al pari e anche loro installare impianti sostenibili, altrimenti immaginatevi, che ne so, il contadino pugliese che ha i suoi ulivi e che sono lì da chissà quanto, e lui ha una piccola azienda agricola, non può certo investire centinaia di migliaia di euro in un sistema acquaponico. The Circle, azienda agricola acquaponica, infatti si chiama The Circle, non si chiama Nicola di Bari, Le più estese promuove la soluzione agricola innovativa che nella produzione dell'insalata, rucola, senape e quelli che vi dicevo prima, consente il risparmio di 135 litri d'acqua per chilo di prodotto. È una roba, raga, è tantissimo. Di 33.000 chili all'anno di anidride carbonica non immessa in atmosfera e la riduzione di oltre 90% di emissioni inquinanti. Ecco, quando diciamo che non è il singolo cittadino che può intervenire e risolvere il problema climatico, economico, ambientale, intendiamo proprio questo, cioè se questo sistema di impianti acquaponici danno questi dati, cioè riduzione del risparmio di 135 litri per chilo, 33.000 chili all'anno di anidride carbonica non immessa nell'atmosfera, allora lo Stato, se ha delle vere politiche in questo senso, deve investire e agevolare anche altri privati a poter usufruire di questi impianti. È l'unica. E dalle finestre accese. E con Macklemore e la sua No Bad Days colgo l'occasione per salutarvi, anche se l'appuntamento è già a domani, e ricordarvi un po' di cosette. Allora, numero uno, stasera c'è Chi l'ha visto. Nella speranza, tenete anche voi le dita incrociate e i riflettori puntati, che sia un po' più frizzante della settimana scorsa, ecco. Dopodiché tutti davanti a Chi l'ha visto a messaggiarci sui social per discutere dei vari casi, che vedremo però nei loro highlight domani dalle 18 e qualcosina fino alle 19:20, 19:30 con Luca Semeraro e Salutava Sempre all'interno di Manie di Protagonismo. Subito dopo Alessia Galattini, che però vi so dire meglio se faremo domani o venerdì, in base anche a chi delle mie inviate speciali c'è effettivamente venerdì, anche perché credo che sia, c'è il, insomma, 31, 1, 2 è festa venerdì, quindi non so bene. Dopodiché vi invito ad andare a cercare Compagni di Branco come podcast su tutte le piattaforme di podcast, se vi piacciono i cani o vi interessa, insomma, la cinofilia, e basta. Ah, domani sera alle 21 recuperiamo la diretta di Instagram, quella che avremmo dovuto fare ieri sera, ma io ero qui a fare la regia della radiocronaca della partita del Parma e sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi domani l'appuntamento è per 18 Mali di Protagonismo, 21 su Instagram per la rec di dell'Astro Disagio, quindi True Crime Edition, e parleremo di Benno. Quindi detto questo vi mando un abbraccio, fate i bravi ma non troppo. Bye.